Benvenuti a Slam X. Per fare rivoluzione servono belle parole. Dopo la serata di ieri, oggi entriamo un po' nel vivo, anche se faremo una pausa per cena e poi continueremo dopo mezz'oretta, tre quarti d'ora. Prossimo a salire sul palco è Ivan Guerrero.
E come si gioca a nascondino? Ma ti senti bene? Benissimo, è una domanda, come si gioca a nascondino? Uno si appoggia con le braccia incrociate sul muro, poi conta. E ricominciamo più analiticamente, dove si gioca a nascondino? Beh, non si gioca in casa, salvo che tu abiti a Versailles, e neanche a scuola se è per questo. In cortile forse si potrebbe, ma viene un nascondino da schifo, come un cono gelato stracciatelle fico d'India. In cortile si gioca a pallone o a palla prigioniera. Palla prigioniera, che noia. Quando c'erano le femmine che non volevano giocare a pallone, cosa fai, discrimini? Non volevano giocare, cosa devo dirti? Magari adesso sì, ma allora non giocavano a calcio, a nascondino invece sì. Alla fine nascondino è uno di quei giochi che si possono fare solo per strada. Beh, anche a Milano. In quanti si gioca? Ma non da soli, neanche in due, in tre si può, ma diciamo che 4 o 5 è il numero più adatto. Di più no, altrimenti chi conta è troppo svantaggiato. Tanna libera tutti, vale? Certo che vale, ma io dicevo top. Beh, eri di un altro quartiere e chissà cosa dicono i bosniaci. Cosa dicono? E i cinesi? Ma diranno Mao libera tutti, qualcosa da dire si trova. Beh, si trova, non si deve fare confusione. Quando uno tocca la tana deve dire una cosa precisa e se no non vale. E non credo che i cinesi giochino a nascondino. Beh, questa è nuova. Sono i sardi che non giocano a nascondino. C'era questo ragazzino, Tore, non una volta che giocasse. Comunque, per giocare a nascondino ci vuole tempo. Beh, su questo sono d'accordo. Non è tanto la partita in sé, quella magari è rapida, ma è che prima si deve decidere che gioco fare. E c'è sempre qualcuno che dice, giochiamo a campana. Campana, che palle! E non è che tu puoi giocare a nascondino mentre gli altri giocano a campana, perché quando corri verso la toppa rischi di abbattere qualcuno che sta lì a saltellare su un piede. Ma non dovevi ricordarmi campana, che palle! Comunque credo che adesso campana sia vietata. È vietata? Eh sì, lo sai come si fa, no? Si deve disegnare il percorso con i gessetti sul marciapiede e si imbratta al suolo pubblico. Beh, è un reato. Sì, è vero, sarà vero. Però sarà che decorato a campana perdeva sempre, basta guardarlo. Poi si deve fare la conta. Lo sai, vero, che c'è la conta truccata? Quella che chi la fa non esce mai? No, la conta truccata è una leggenda, è come l'autostoppista fantasma. È come benvenuto nel mondo dell'AIDS scritto con il rossetto sullo specchio. E poi che conta sarebbe? Pimpiripetta e Nusa. No, Pimpiripetta e Nusa, ma dai. Mariella faceva quella conta e non usciva mai. Non importa in quanti fossimo a giocare, te lo giuro. Ma Mariella, la broker che sta per arrivare? Sì, proprio lei. A proposito, arriva con Claudia e Francesco e non è che ti dispiace. Io, tu, Claudia, Francesco, Mariella, siamo in cinque, un buon numero. Vuoi giocare a nascondino in via Padova? Sì, ma lo sai che cosa rischi? Cioè, intanto i Blue Berets. Berets, che lingua è? Bosniaco. Comunque, tu sei dietro un portone, io non ti ho visto, sono arrivato lì vicino, ma poi sono tornato indietro. Quelli stanno facendo la solita ronda notturna, passano e ti vedono, è come se facessero la spia, perché io così capisco che tu sei nascosto lì e ti prendo. Beh, guarda che io sono bravissimo a nascondermi, scommetto che quelli non mi vedono per niente. Mettiamo che i Berets non ti vedano, io vado da tutta un'altra parte e tu ti precipiti correndo verso la tana, e sai chi c'è vicino alla tana? C'è il coscritto sulla sua camionetta. Vicino alla tana è niente di più facile. Ma tu sei troppo concentrato e non lo vedi. Pensi solo, è fatta, l'ho fregato. E quando sei vicino ti metti a urlare. Tana libera tutti, tana libera tutti. Il coscritto è lì col suo fucile e mettiti nei suoi panni, ha le sue regole di ingaggio. E un attimo, quello vede uno che corre verso di lui come un pazzo e sente Osama libera tutti, Osama libera tutti. E non ci arrivo alla tana. Per un pelo, ma no, direi di no. Allora rischiamo, basta che la conta non la faccia Mariella. Questo era come si gioca a nascondino. Invece perché mi sembrava breve, insomma, quindi c'è un'altra cosa che è di un racconto più, di una cosa più lunga che ho scritto, che è un giallo, ma questo è sui cinema di Milano, perché mi piacciono i cinema nel senso come luoghi fisici, quasi quanto i film, no? E allora, siccome questa città cambia, cambia anche sulla destinazione dei cinema, e questa è la storia dei cinema che sono su in una data zona di Milano, e fa così. Camminando per via ci sono dei titoli di film, che così capite il background culturale mio, che... Camminando per via Porpora, il tempo di una passeggiata da fare la domenica pomeriggio, si arriva in piazzale Loreto. Cinema Loreto, terza visione, sedie in velluto rosso, attuale destinazione, box da affittare ai residenti. Per essere un cinema di terza visione era estremamente dignitoso e molto familiare, lo ricordo spesso pieno. Fra i film ho visto In un giorno di pioggia, Sette spose per sette fratelli. Da piazzale Loreto parte Corso Buenos Aires, che il cinema non ha mai portato fortuna. Il primo che si incontrava era il Cinema Argentina, sedia in legno, pessima reputazione, attuale destinazione negozio di articoli sportivi. È stato anche la sede di un partito. Ha avuto per alcuni anni, nel tentativo di riqualificarsi e di non chiudere, l'idea ottima di proiettare con grande successo cicli di film. Ricordo un ciclo dedicato a Totò, durato mesi, con il cinema sempre esaurito. Poi un altro ciclo dedicato alla fantascienza e all'horror, durante il quale ho visto per la prima volta uno dei film che in assoluto preferisco, Il bacio della pantera, ed un altro che non sono mai più riuscito a rivedere, La notte del demonio. Camminando verso il centro della città si arriva a Piazza Lima e si incontra uno dei cinema con la reputazione peggiore in città, forse in assoluto era il più malfamato, Cinema Venezia, infima visione, 100 posti presunti pervertiti in sala. Da ragazzino non mi volevano portare, ma ho l'onore di aver visto un film anche lì, che è Django sfida Sartana. Poi fece un salto di qualità e si trasformò nel Cinema Tiffany. Prima visione, 100 posti, sedie in stoffa e plastica verdi, credo verdi. Non ebbe successo. Io lo ricordo sempre vuoto. Ho visto qui Ispettore Branningham, La morte segue la tua ombra. Attuale destinazione, negozio di abbigliamenti, ma cambia spesso. Su Corso Buenos Aires troviamo anche il Cinema Atlas, che era di seconda visione, quindi una sala a luci rosse, e oggi è la sede del teatrino. Il Cinema Fiammetta, che era di prima visione e che oggi è una discoteca. E il Cinema Puccini, che è abbandonato. Terminato il corso troviamo Piazza Oberdan. C'era il Cinema Giardini, terza visione e cattiva reputazione. Poi sala a luci rosse. Oggi quel palazzo è di proprietà dell'assessorato provinciale alla cultura ed ha al suo interno la sede della Cineteca. Io ci ho visto Cinque dita di violenza. Cinema Diana, c'era sempre lì, prima visione, 1800 posti, era uno dei più grandi di Milano, dove ricordo di aver visto la battaglia delle Midway. Oggi è la sede dell'hotel Sheraton. Per finire, lungo questa direttiva, ricordo il Cinema Majestic, uno degli ultimi cinema ad aprire a metà degli anni 70, prima che cominciasse con le chiusure. Era moderno, il colore dominante era il blu. Non ebbe mai successo, forse anche la collocazione in via Lambro non era delle migliori. È stato poi un cinema a luci rosse, un destino comune, fino a che i videoregistratori non hanno provocato la crisi anche di questi. Oggi è uno stabile residenziale e dal piano terra un negozio di tessuti. Grazie. Thank you.
listen to my song.
Slam, Slamix, Slamix, per fare rivoluzione servono belle parole. Adesso leggiamo, Francesca De Rossopane legge per noi un pezzo scritto da Beppe Fiore, che purtroppo non ha potuto esserci, ma ha scritto per Slamix un pezzo che appunto ci leggerà Francesca De Rossopane.
Miracolo Italiano di Peppe Fiore. Benvenuti in Miracolo Italiano, il corso intensivo di riprogrammazione mentale che vi aiuterà a diventare ricchi. Se soffrite di epilessia, disfunzioni cardiache o attacchi di panico, è consigliabile abbandonare la sala. Se avete avuto trascorsi di malattie neurologiche o state seguendo una terapia a base di psicofarmaci, è consigliabile abbandonare la sala. Se soffrite di claustrofobia, labirintite, ipertiroidismo, schizofrenia, disturbi dell'alimentazione, disturbi del sonno, disturbi dell'attenzione, disturbi della personalità, è consigliabile abbandonare la sala. Durante l'esperienza sarebbe meglio rimanere seduti, occupando un posto tra due poltrone vuote, in modo da ignorare quanto più possibile il mondo esterno. In genere è consigliabile chiudere gli occhi. Questa tecnica di rilassamento non equivale al sonno. Durante la trance, infatti, rimarrete in stato di veglia e potrete sentire tutto quello che succede e tutto quello che vi dirò. Ma in voi avverranno dei cambiamenti. Sarà come musica ambient o new age che sale progressivamente. Un sogno ad occhi aperti. Ora, mettetevi comodi e appena siete pronti, chiudete gli occhi e concentratevi sul vostro respiro. Lentamente, progressivamente, scivolate sempre di più dentro il vostro respiro. Potete sentire il vostro respiro gonfiarsi e sgonfiarsi come una bolla tiepida che avvolge il vostro corpo. Lentamente. Potete sentire il vostro respiro staccarsi da voi e tenervi sospesi, isolati dal mondo. A mano che ascolterete le mie parole, diventerete sempre più consapevoli di certe sensazioni. A questo punto, tutto quello che dovete fare è lasciarvi. E la fiducia in voi stessi aumenterà. Vi sentirete più padroni della vostra vita, delle vostre scelte, delle vostre traiettorie esistenziali. Protetti dal vostro respiro, siete pronti a diventare ricchi. Perché se stasera siete qui è solo per questo. Voi desiderate fermamente, con tutti voi stessi, un maggiore benessere finanziario. A chi vi domanda quali sono le vostre traiettorie esistenziali, siete soliti rispondere, a seconda dei casi, la famiglia, la pace, la salute, la fregna, i blackberry. Sono tutte risposte giuste, risposte sane, risposte in cui credete veramente. Ma la verità, quella che riposa sullo strato più profondo del vostro inconscio, è che più di tutto voi desiderate essere ricchi. Adesso quello che voglio da voi è che familiarizzate con questo desiderio. Potete vederlo, è lì, sotto di voi. Assomiglia a un corallo color porpora scuro. Sta ancorato al fondo del grande lago buio in cui state fluttuando, il vostro io sommerso. Non abbiate paura se all'inizio vi ispirerà diffidenza. Non è colpa vostra. Siete stati educati a credere in altri valori, l'amicizia, l'amore, la solidarietà, il rispetto, la democrazia. Ma dopo questo esercizio vi accorgerete che il vostro bisogno di essere ricchi, nonostante l'apparenza, è in realtà un animale facile da addomesticare. E quando, al termine di questo corso di riprogrammazione mentale, l'avrete addomesticato, vi renderete conto che il desiderio di ricchezza è l'unico amico che non vi tradirà mai. Adesso quello che voglio da voi è che scacciate via dal vostro corpo qualsiasi povertà di pensiero. Scacciate dal vostro corpo i pensieri poveri a cui vi siete abituati col tempo. L'ICI sulla prima casa, la spesa al discount con i buoni pasto aziendali, i campeggi in Salento, la meta aurea del 27 del mese, il lordo e il netto, la posizione del missionario, la pizza a domicilio quando c'è la Champions, i confronti tra tariffe telefoniche, l'abbonamento ai mezzi pubblici, le manifestazioni della CGIL, le mezze porzioni con vino della casa, rimorchiare in chat, le rimpatriate via Facebook. So quello che state pensando, ma come? Da quando sono nato mi hanno sempre detto che la vita era esattamente questo. Ebbene, dopo questo corso di riprogrammazione mentale, avrete imparato che non era vero. Adesso quello che voglio da voi è che congiungiate lentamente l'indice e il medio della mano sinistra. Ora avete in mano la vostra ancora di ricchezza. Immaginate di portare le sensazioni di benessere che provengono dalla vostra ancora di ricchezza in ogni settore della vostra vita. Immaginate di svegliarvi ogni mattina con queste sensazioni e guardate come vi vedreste. Guardate come vedreste i vostri cari, la vostra casa, i vostri colleghi di lavoro. Guardate come vedreste i vostri genitali. Sono i genitali di una persona facoltosa, genitali grossi, gonfi, sempre umidi, sempre pronti ad esplodere, sempre pronti a schizzare un proiettile invincibile in grado di abbattere i vostri nemici come un cannone, come un obice. E allora sentite quanto è bello sapere ogni giorno di essere ricchi. Rilassatevi, respirate, lasciatevi portare via dalla mia voce nel buio. Adesso, immaginando un passato più prospero, riprogrammerete il vostro termostato finanziario. Immaginate dunque che cosa sarebbe stata la vostra vita adesso, se foste cresciuti sin da piccoli in un clima di assoluto, illimitato, inesauribile benessere. Immaginate un passato in cui siete cresciuti tra persone che credevano nel vostro potenziale, persone che avevano i mezzi finanziari per sostenervi, persone che non vi hanno mai costretti al pensiero povero, facendovi indossare i vestiti usati dei vostri fratelli maggiori, per esempio, o regalandovi un pesce rosso che sarebbe morto in una settimana, mentre quello che voi desideravate da sempre era un cane o un pony. Persone stimolanti che hanno sempre avuto fiducia in voi, sin dal momento della vostra espulsione dall'utero materno, che non hanno mai contemplato, nemmeno lontanamente, l'eventualità che da adulti sareste potuti diventare dei falliti totali. Persone ricche che vi hanno sempre visto infallibilmente proiettati a vostra volta verso la ricchezza e proprio per questo, soprattutto per questo, vi hanno voluto bene. Il bene puro, incondizionato e trasparente che solo i ricchi si scambiano con altri ricchi. Nessun insegnante delle scuole medie vi ha mai consigliato di fare ragioneria. Nessuna commessa di un negozio di abbigliamento vi ha mai dato da provare un vestito di una taglia in più rispetto a quella che credevate fosse la vostra taglia. Nessuna fidanzata durante l'amore vi ha mai detto che non avrebbe inghiottito il vostro seme e dopo l'amore vi ha mai suggerito di iscrivervi in palestra. Nessuno vi ha mai detto di andare a messa e pregare ogni sera prima di addormentarvi. Nessuno vi ha mai detto accontentati. Nessuno si è mai azzardato a dirvi ama il prossimo tuo. Avete avuto un'infanzia e una giovinezza prospera. Siete cresciuti liberi, privi di preoccupazioni, senza nessuno scrupolo. Siete cresciuti feroci e felici, circondati da uomini e donne feroci e felici, uomini e donne liberi, che camminano lungo traiettorie esistenziali illuminate, guidati dall'unico principio che resiste alla storia, ai mutamenti, alle guerre, ai tumori, alle invasioni barbariche, alle piogge di meteoriti, alle crisi di governo, ai cambi di legislatura. La ricchezza. Adesso ne siete consapevoli. Essere ricchi è bello. Le persone ricche sono persone migliori. Adesso siete liberi da ogni residuo di pensiero povero. Siete pronti ad affrontare la vita da una prospettiva diversa. Osservate il panorama sconfinato che vi si apre davanti. È un paesaggio fatto di amore e fondi di investimento, fiducia in se stessi e finanziamenti strutturali dell'Unione Europea, addominali scolpiti e bambine thailandesi con l'ano come un giglio in boccio. Non esistono capi ufficio con la forfora sulla giacca, non esistono automobili troppo costose per voi, non esiste una sola sartoria al mondo in cui non potete entrare con un passo da generale degli eserciti. Non esistono genitori anziani a cui cercare disperatamente una badante ucraina sulle inserzioni nelle ultime pagine di Bric e Brac. Adesso potete permettervi un moderno robot giapponese a forma di uovo che li accompagna al parco, li rivolta su un fianco ogni mezz'ora per evitare le piaghe da decubito, gli cambia il catetere. Ve lo meritate il robot giapponese a forma di uovo. Ve lo meritate perché siete persone migliori adesso. Adesso siete delle persone meravigliose, irradiate luce e benessere finanziario. Siete eleganti e perfetti anche durante l'espletamento delle infime funzioni fisiologiche. Avete a portata di mano tutto quello che potete desiderare. Volete la barca a vela? Ce l'avete. Volete la Lamborghini Diablo? Ce l'avete. Volete la macchina di Paperino? Ce l'avete. Volete un'operazione per aumentarvi l'altezza di 10 centimetri? Ce l'avete, si chiama stiramento delle tibie, lo fanno in una clinica privata a Tunisi. Siete mancini? Basta, vi siete rotti il cazzo. Volete che in Italia funzioni come in Inghilterra? Mandate due sms, uno al ministro delle infrastrutture e un altro al papa, e dalla mezzanotte di stasera la guida sinistra è legge, chi sgarra muore. Volete la fregna, il culo, la bocca, l'ascella, il gomito? Ce l'avete. Potete farvi impiantare 3 cazzi supplementari se volete, si può fare. Volete non crepare mai? Si può fare. Tutto è trapiantabile e voi avete a disposizione una banca d'organi virtualmente illimitata. Potete sostituirvi pezzo per pezzo via via che i pezzi si guastano. Potete vivere attaccati ad una macchina delle trasfusioni 24 ore su 24. E potete decidere che il sangue che vi rimettono in circolo, sempre fresco, sempre nuovo, sia sempre tassativamente sangue di altre persone ricche. Siete Rupert Murdoch, siete Steve Jobs, siete Berlusconi, siete Caligola, siete Elvis, siete Pippo Baudo, siete Sai Baba, contemporaneamente. Potete comprarvi il Madagascar e trasformarlo in un campo da minigolf. Potete costruirvi il vostro vulcano in giardino che erutta con un telecomando. Potete infilare l'uccello dove vi pare, a piacere, quando vi pare, nelle fessure del resto delle macchinette del parcheggio, nei crafen alla crema dentro il banco del bar, nei buchi per le dita delle palle da bowling, nella merda di cane. Non dovete chiedere il permesso a nessuno, tanto il mondo è vostro, adesso è tutto vostro. Perché adesso, grazie a questo corso intensivo, avete riprogrammato la vostra mente alla ricchezza. Prima di svegliarvi, voglio che il vostro inconscio rinforzi al massimo ogni pensiero positivo che abbiate mai avuto su voi stessi. E mentre vi svegliate, percepite il desiderio di essere attivi e ne gioite. Noi tutti sappiamo che siamo in grado di sognare ad occhi aperti, di dormire e di svegliarci. E dunque adesso svegliatevi. Siete in Italia.
Tu uomo che leggi questo annuncio e non sei superficiale, smarrito e ritrovato come nuovo su carta di giornale, lancia il tuo messaggio, cerca un po' di luce, parla senza remore, schiarisci la voce, ora è la tua ora, smetti di sudare, sono il tuo memo box. Subito dai cattivi. lasciali salpare come uccelli neri, componendo questo numero. Senti questa voce, datti un po' di pace, Marte pulsante di vita nuova ti chiama, qualcuno lassù ti ama, c'è fremito nell'etere. Sa che cosa speri, lasciala partire, falla decollare, componendo questo numero. Cerca la tua voce, senti cosa dice, Marte pulsante di vita nuova ti chiama, qualcuno lassù ti ama, c'è fremito nell'etere. Eseguo massaggi antistress, cerchiamo singolare.
Slamix, qua bisogna ringraziare una marea di persone, perché sono due giorni che stiamo andando avanti. Bisogna ringraziare soprattutto tutti gli attivisti di Conchetta 18. Un grande applauso a tutti loro che si gestiscono sto posto sotto pressione da anni, soprattutto in questa città di merda che è adesso Milano, il luogo veramente anche simbolico di una resistenza a stili di vita alternativi, diversi da quelli omologati. Slime X è comunque un festival di reading, di performance, di letture. E sono contento che in qualche modo, andando avanti, ci siamo resi conto che non solo avevamo tentato di unire la letteratura alla musica con l'inserto di alcuni musicisti che vengono qui e sono venuti a portare la loro, non pensavamo che prendesse anche una svolta così teatrale, se volete, anche abbastanza simile all'ambiente teatrale che c'è stato sia ieri che oggi, e quindi un ulteriore crossover, una cosa che si mischia ancora di più, e in qualche modo mi sembra di capire, no? Per quel poco che vedo e vediamo noi dall'Agenzia X, che c'è una tendenza un po' nuova da parte di tutti gli artisti, che siano musicisti, che siano scrittori, che siano teatranti, attori, quant'altro, di progettare degli spettacoli particolari, degli spettacoli che io chiamerei addirittura low cost, tanto per capirci. Alla luce della centrale elettrica, che ieri è arrivato qui con una chitarra acustica, ha messo due o tre cose e poi ha iniziato la sua performance, che erano soprattutto parole. Insomma, è quello che noi abbiamo pensato che in qualche modo potesse investigare anche Slemix, su questo fermento che nonostante tutto questa città esprime ancora, e che questo luogo, Conchetta 18, è il luogo più adatto per far esprimere questi fiori della spazzatura, veramente. Che siamo tutti noi, fiori della spazzatura, perché ormai è tutti quelli che lavorano nel campo culturale, diciamo, in tutti i suoi sensi, comunicazione e quant'altro. È una azienda che vale, non so, se 5-6 volte la Fiat attualmente in Italia, quindi insomma, anche una forza, se non fosse per i troppi eghi che ci sono in giro. Questo mi fermo. Slamix ha dato parola a tutti gli amici, quelli che hanno collaborato con noi in questi 3 anni. E adesso sei sul palco Andrea Scarabelli, che voglio fargli un doppio applauso perché ha ideato con me questo bellissimo festival. Grande Andrea.
Io vi leggo un pezzo di una cosa che sto scrivendo da circa un anno e forse in questi giorni la chiudiamo. Lei che parla per voce mia si chiama Carlotta, 15 anni ed è, sì, rubiamo le parole a Marco, è un fiorellino nella spazzatura. Abito vicino a Malpensa e le mie giornate sono traforate dal rombo degli aerei, giorni che decollano, notti in atterraggio. Conosco tutto. Tiro gli orizzonti così si allargano, aspiro boccate aspre e tossiche di questo cielo che mi è capitato. È basso, il mio cielo è una discarica. L'ho spremuto, questo territorio verde inzuppato nel cemento. Cercavo angoli che sapevo non esistere, ammucchiando pomeriggi lunghissimi. Ho colonizzato ogni centimetro quadro di prati, con i palazzi a picco che mi gettavano secchiate d'ombra addosso. Io, in quegli strappi di spazio, mi espandevo. Intorno a me tutti erano mangiati dall'apatia, lanciavano maledizioni senza sapere come reagire. Ogni tanto saltavano sui treni per Milano, oppure riempivano i serbatoi dei motorini più volte per spingersi un poco più in là a vedere che cosa c'era. Non c'era niente. Dicevano di essere nati in una scatola da scarpe con il coperchio graffiato da scia di carburante. Io invece li tiravo per la giacca per farli correre, per farli alzare come aquiloni. Ivan ha un padre morto e un patrigno separato dalla madre, con cui vive lui insieme alla sorella. I fratellastri stanno con papà. Fa il professionale e lavora dove può. È veloce, intelligente, violento, introverso, assurdamente saggio. L'hanno sbattuto fuori da più scuole dopo avergli diagnosticato disturbi della personalità. Dicono che fa male a se stesso e agli altri, che deve smettere di rubare tutto quello che gli sta nella giacca. Mi ripetevo, è diverso, ha i pantaloni larghi un po' malandati, un giaccone largo un po' malandato, una faccia un po' rovinata e dritta come una lama, e 15 anni portati benissimo. Con lui l'ho conosciuto un'altra volta, questo paese, insieme agli altri sparsi intorno, le strade statali ingolfate di tiri isterici, i bullying stipati di gente fredda, pronta a esplodere. Ho frugato negli anfratti di questa periferia che scolora una città nell'altra, che puzza di chimico masticando i boschi. Ho scovato vie di fuga che prima sembravano inaccessibili. Potevo nascondermi lontana da casa, a scuola con gli occhi gonfi, il sonno all'improvviso non più così importante, i vestiti che era una punta d'orgoglio mostrare sempre gli stessi. Ivan mi insegnava a vivere come lui e io gli facevo ascoltare il sangue che correva in me, troppo, il suo orecchio appoggiato sulla mia pelle percossa dal battito a gran cassa. Dormivamo insieme appena potevamo, sulle panchine, sull'erba, sulla ghiaia, io su di lui, le sue mani a proteggermi. Dormivamo sfondando i giorni e quando eravamo svegli, correvamo a caccia di qualcosa che ci bastasse. Sono felice adesso e lo urlo in faccia al mondo che si infastidisce, ma chi se ne frega di quel che capita a casa, dei genitori incapaci di venire fuori dai loro abissi, fa niente che il mutuo alla fine non si riesce a pagare per davvero e si diventa morosi, che a scuola le voci diventano megafonate. Perché quegli occhi così spalancati? Dove sparisci ogni giorno? Perché bigi così tanto? Come mai galleggi comunque senza studiare? I miei genitori non li convocano neanche più. Tanto sono buoni solo a tirarsi i coltelli, dicono, senza sapere che se li tirano davvero. Una sera litigano più del solito. Io sto barricata in camera, ma poi c'è un momento vuoto e un grido di paura autentica. Mio padre che si scusa in ogni modo. Apro la porta e mamma passa davanti come un tornado con il labbro spaccato, sangue e quegli occhi, saetta fuori dalla porta. Mio padre crolla a terra molle, privo di spina dorsale. Respira velocissimo, non si muove, ne lo faccio io. Finché arrivano gli sbirri, dopo, non mi degnano di uno sguardo, gli parlano in cucina, ma non lo blindano. Appena se ne vanno, lui corre fuori, sento la macchina stridere. La mattina dopo, quando sorge il sole, sono sfibrata. Non posso dormire, non posso restare, l'unica è andare a scuola. Mi vedo quasi dall'esterno, Carlotta che si prepara la colazione con ogni cura, sono le 6:45 del mattino, una colazione da principessa, l'assapora lentamente a piccoli morsi, piccoli sorsi, le cose sono così sottili ovunque, appena tratteggiate, tranne la luce di tarda primavera che casca a blocchi grezzi tagliati male, perfora le tende della cucina, spacca i vetri dell'autobus che porta a scuola, buca i corridoi, la lavagna, i registri, schianta ogni cosa. Vieni, corri, portami in un posto dove non sono mai stata, dice l'SMS che mando a Ivan mezz'ora prima della fine delle lezioni. Andiamo lontano, senza parole. Con il motorino che strilla sotto il sole, mi mostra la gigantesca fabbrica dell'Alfa Romeo di Arese, abbandonata, sembra una città lavata da una catastrofe nucleare e gettata lì. Poi lo scooter trova una strada nei campi vicini, si fa largo a spallate finché cadiamo da fermi nel grano. Iniziamo a fare la lotta. Come lupi, come chi odia tutto, chi non vede, chi non può, perché la rabbia è un pulviscolo che taglia gli occhi. E a un certo punto in mezzo al campo, io lo giuro, lo urlo che non lavorerò mai, che non andrò da nessuna parte, che tutto inizia e finisce con me, possibilmente in fretta. E nell'accelerazione le cose perdono i loro contorni squallidi. E dopo Ivan mi tira a sé facendomi crollare a terra, con un tonfo morbido, fa caldo, troppo, e la sua pelle è leggera, instabile, il suo naso storto, bellissimo, si muove sul mio volto, mi cerca, mi stana, respirando piano, respirando più forte contro di me. Ho bisogno della sua bocca, abbiamo i cuori fuori controllo, battiti nei battiti, non capisco più quali sono i miei e quali i suoi, non so più staccare le cose, le unghie, i pezzi di pelle, le ciglia, siamo pieni di spighe entrambi, punzecchiati, con i vestiti che ci legano, impossibili da togliere, troppo bollenti per tenerli addosso. Restiamo a respirare, finisce l'ossigeno, guardiamo il sole spegnersi e poi saliamo in motorino e facciamo il pieno e guidiamo finché la benzina è di nuovo pochissima, come sempre. Scivoliamo nel ventre di questa periferia industriale verde acciaio, andiamo a cercare le ossa delle industrie, le cattedrali aliene pronte a ripartire verso il cielo, gli uffici deserti che non si spengono mai, gli scatoloni dei centri commerciali, cinema, multisala con le loro spianate di macchine tramortite in attesa dei padroni, i posti di blocco, le prostitute, i trans, chi vende, chi compra, i cani con il pelo cancellato dalla catena, la carne martoriata, gli ululati di pazzia a proteggere le merci, i capannoni. Per farla breve, è successo di tutto, scazzi pesantissimi per entrambi, ma io e Ivan siamo rimasti compatti come cemento. con un'anima di marzapane. Un giorno mi hanno chiamato in presidenza, ma in realtà dovevo andare dalla Strizza Cervelli, che ha voluto sentire quel che già conosceva. Non ero mai a casa e quando c'ero mancava mia madre, con il suo lavoro di fortuna di commessa, tutta presa a succhiar sangue da un mezzo amante concessionario di automobili per non andare in rovina. Mio padre era una mina vagante, ora viveva solo, rivoltato dalle insonnie e dagli psicofarmaci. E va bene, la mia non era una famiglia, era un dirupo. Ivan ha smesso di andare al professionale e quando sua madre l'ha scoperto lo ha picchiato. Lui si è lasciato menare, usciva di casa e non tornava per un bel po'. Con me era geloso, pazzo, eppure sempre bellissimo. Pensavo, mentre succedeva di tutto, che nessuno poteva fare meglio di noi due. Nessuno al mondo! Grazie.
Sky on the moon, need some shelter.